Buongiorno a tutti amici di Radio Statale, ben ritrovati sempre qua con Notor Sport, ultima puntata stagionale purtroppo, o per fortuna perché non ne posso più di stare qua tutti i martedì alle 3 con voi.
Ma va a cagare!
Avete già sentito i miei compagni di viaggio, un saluto ad Edoardo Vercellesi.
Buongiorno a tutti!
Parlato, Mattia Tremolada.
Ciao!
E Simone Chimento.
Buongiorno a tutti!
Oggi abbiamo un ospite d'eccezione chiamato qua con noi per il suo ruolo.
Dopo essere stato citato mille volte.
Dopo essere stato citato esatto un sacco di volte, avete già sentito lo stacchetto iniziale, eccolo qua. Il suo ruolo importante, ricordiamo, che è quello di essere che è quello di essere il migliore intenditore d'Italia di Moscow Mule, che è Antonio Caruccio.
Buon pomeriggio, brutti caratteri, buon pomeriggio.
Finiamola però con questa cosa, come si interrompe? Ok, così, eccoci, siamo tornati un po' seri. Allora, è stato un weekend veramente ricco di motorsport. Poi nella seconda parte di puntata, tra l'altro oggi siamo in onda dalle 14.30 perché facciamo una puntata doppia, una puntata più lunga. Nella prima parte parleremo degli eventi che hanno costellato il weekend di motorsport. Nella seconda parte andremo un po' anche ad intervistare il nostro Antonio Caruccio qua con noi, a chiedergli un po' di segreti, un po' di informazioni, un po' di cose.
Che forte imbarazzo.
Vabbè dai, ci sta, alla fine ti abbiamo riservato proprio l'ultima puntata perché volevamo anche snocciolare.
Voglio solo dire che l'altra volta l'ultima puntata dell'inverno fu per Guido Meda, oggi c'è Antonio Caruccio, quindi voglio dire il peso specifico.
Si è clamorosamente abbassato il livello, mi sembra chiaro.
Beh, alla prima puntata avevamo avuto Pietro Allodi, che comunque di livello siamo sempre lì. Noi però come sempre partiamo dalla musica e andiamo ad ascoltare Calypso di Charlie Charles, Dardust, Sfera Ebbasta e Mahmood.
Forse l'ho scordato dentro ad una 24 ore, ma non mi ricordo dove. La gente aspetta i miracoli, a braccia aperte sì come i tentacoli, spera che risolva tutto il Signore, ma non è così. No, 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 questi finti sorrisi mi mandano in crisi. Ah, 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 nemmeno tu credi a quello che dici, lo so. La strada del successo fa vincere soldi, fa perdere amici. Oh no, bambini e banditi ai miei show.
Calypso, fuori ragazzo nei vicoli, sento sirene negli angoli, nessuno cercherà del tuo cuore. Calypso, cerchi per strada miracoli, gli altri ti dicono salami, ora ricordi dov'è il tuo cuore. Ora ricorda dov'è il tuo cuore.
Canzone, così nessuno mi trova qui. Mi dicevano è solo rumore, non ascolto quella roba lì. Frate copriti che fuori piove, occasioni qui ce ne son poche. Mi parli di quello che hai fatto, nulla di più falso della tua faccia da poker. Ho provato ad andare lontano per guardare il mondo con occhi diversi. Che possiamo scappare da tutto, sì, tranne che da noi stessi. Giorni vuoti con tavole e ore, si ricordano solo il migliore. Basta guadagnare per aver ragione, chissà dove ho lasciato il mio cuore.
Calypso, fuori ragazzo nei vicoli, cento sirene negli angoli, nessuno cercherà del tuo cuore. Calypso, cerchi per strada miracoli, gli altri ti dicono salami, ora ricordi dov'è il tuo cuore. Sulle strade di Napoli corro, 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 dentro vicoli scomodi corro, corro, corro. Siamo stanchi ma giovani, corro, corro, corro. Ricorda dov'è il tuo cuore.
Calypso, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra, Mahmood, con la produzione di Charlie Charles e Dardas su Radio Statale. Siamo tornati sempre qua con Notor Sport, oggi orario un po' anticipato perché ricordiamo l'abbiamo qua con noi Antonio Caruccio. Ma prima partirei dalla Superbike in quel di Misano, dato che il buon Vercellesi è andato in trasferta a seguire
Un saluto a tutti quelli che ci seguono dalla trasferta.
Esatto.
E a Mattia Sabino che tiene sempre aperto.
Ma a tutti gli amici del Baretto, direi, salutiamoli che è la nostra ultima puntata stagionale.
È il nostro unico pubblico.
Anche e, ma speriamo di no, dai.
Oggi c'è la Bea che ci sta seguendo. Ciao,
oh,
Bea.
Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo.
Ciao mamma!
Non salutiamo mai i nostri ascoltatori. Partiamo dalla Superbike perché, signori, Ray Bautista ha vinto un sacco di gare. Fatto sta che con gli ultimi due scivoloni, diciamo, a livello di vittorie nel weekend di Misano, Ray ha fatto bottino pieno ed è riuscito ad accorciare tantissimo le distanze in campionato, portandosi a soli 14 punti di distacco. Verse, tu che hai seguito da lì praticamente, che hai commentato e che hai vissuto il weekend, come ti sembra che piega sta prendendo questo campionato? Credi che ci sia una possibilità di rimonta da parte di Ray, oppure credi che Bautista stia solo vivendo un periodo no e che si riprenderà?
Direi che in condizioni normali di pista asciutta direi che in condizioni di pista asciutta, ed era così anche questo weekend, Bautista rimane quello con più armi in questo momento nella sua faretra. Il problema è che appunto nel corso delle ultime due gare ha commesso degli errori che non siamo stati abituati a vedere da parte sua, in gara 2 a Jerez e in gara 2 qui a Misano. E sono stati due errori molto pesanti, soprattutto questo, perché mentre Ray è caduto in Super Pole Race, ha perso una decina di secondi ed è comunque arrivato quinto in una gara che dà punteggio sostanzialmente dimezzato, Bautista è caduto ed è arrivato 14esimo prendendo due punti in una gara normale in cui Ray ne ha presi 25. Quindi è un weekend che sostanzialmente ha premiato chi ha sbagliato non di meno, ma nel momento migliore, che è appunto in questo caso Jonathan Ray, che è stato bravissimo a vincere sul bagnato dove ne aveva più di Bautista, anche se Lowe's in quel caso era stato addirittura più rapido, poi ha commesso un errore, è caduto e ha buttato alle ortiche una vittoria che sembrava già scritta, già sua. Quindi in sostanza il campionato è sì riaperto, considerando però che arrivano delle piste in cui effettivamente Jonathan Ray potrebbe tornare sotto anche a livello di passo sulla pista asciutta. Donington, dove Bautista non ha mai corso con una 1000, poi Laguna Seca, dove Bautista non corre da diversi anni e invece, insomma, Ray conosce bene moto, pista, il pacchetto completo. Quindi secondo me le prossime due gare saranno molto interessanti proprio per capire questo.
Quindi prevedi, diciamo, un finale di stagione più acceso, più vivo rispetto all'inizio della stagione,
rispetto a come sembrava potesse mettersi? Sì, okay. Decisamente sì, anche perché nonostante Bautista abbia vinto 14 gare corse fino a questo momento su 18, eppure è lì.
Forse,
no, 14 su 19.
Forse questa è la cosa che fa più specie, no? Il fatto che comunque, come dicevi bene tu, Bautista abbia sbagliato momenti che contassero di più rispetto a quelli in cui ha sbagliato Ray. Tremo voleva aggiungere una cosa,
sì,
prende il microfono e dice che...
E inoltre Bautista ha sbagliato tante volte consecutivamente, perché sono praticamente accaduto tre volte nelle ultime quattro gare.
Bautista, no.
Come no? Scusa, è Misano?
Bautista è caduto solamente una volta a Misano, è caduto solamente in gara 2.
Ah, beh, scusa. Comunque fatto sta che il campionato si è chiuso in un battibaleno. Cioè da una gara all'altra siamo passati da un margine enorme di Bautista nei confronti di Ria ad un margine invece chiusissimo.
Sì, era Jerez, no, che era caduto,
sì,
Bautista.
Sì, gara 2 a Jerez.
Esatto, sempre gara 2 tra l'altro.
Sì, a cui si aggiunge una caduta nei test, ecco, quello sì. Però insomma quella conta relativamente. Però è stato il primo vero errore di una stagione che fino a quel momento era stata perfetta, caduto nei test. E poi appunto c'è stata Jerez in cui è caduto in gara 2 mentre era davanti da solo o comunque era primo. Caduto questa volta, stessa dinamica, stessa cosa, sempre all'inizio del secondo giro. Evidentemente è cambiato qualcosa. Va detto anche che la pista era molto molto scivolosa rispetto al normale, faceva anche tanto caldo e c'era poco grip. Però appunto sono due errori che da un pilota che aveva sempre fatto tutto al meglio non ci si aspettava.
Tra gli altri evidenzierei la grande prova soprattutto in gara 2 di Toprak Ratgatlioglu, che ha veramente stupito rispetto alle gare precedenti. Tra l'altro Sabino, il nostro amico, è super fan di Ratgatrioglu e ci teneva particolarmente, perché anche negli anni precedenti sembrava un pilota che potesse fare un salto più importante di quello che ha fatto finora. Secondo te è un pilota che ha prospettiva nel, diciamo, nel panorama della Superbike, o è destinato a magari stare un po' più nelle retrovie? Cioè, potrà mai giocarsi il titolo o...
Basti considerare che l'anno prossimo è quasi sicuro che avrà una moto ufficiale al fianco di Jonathan Rea. Volevano portarlo in Kawasaki ufficiale già quest'anno, dopo il primo anno, insomma, di esperienza Superbike. L'hanno lasciato un anno in più dal team Puccetti perché c'era un contratto ancora in essere. È una moto comunque supportata dalla casa ufficiale, che ha, sentivo parlare di una cosa del tipo 2 decimi di margine rispetto alle ufficiali. Diciamo che Rea, mi raccontavano, prendesse in mano quella moto girerebbe a 2 decimi da quello che fa correntemente con la sua ufficiale, quindi sostanzialmente è una moto veloce. E Toprak è un pilota molto alto, che secondo me con il nuovo corso che si è preso nel motociclismo può essere competitivo anche grazie a quello, soprattutto in alcune condizioni. Ha fatto 4° in Super Pole Race, ha fatto 2° in gara 2, dove ha tenuto per tutta la gara il passo di Jonathan Rea, e quindi dopo i 2 podi consecutivamente, prima a Imola e poi a Jerez. Sì, aspetta.
Era Jerez, non ne so.
No, aspetta, sicuro. No, sì. No, infatti mi sfugge qualcosa.
Ma non era Jerez.
Cosa c'è stato dopo Imola, aiuto?
C'è stato... forse Assen.
Secondo me...
No, Jerez. Sì, no, era Jerez, giusto, Jerez. E, insomma, è un altro podio, la seconda posizione, miglior risultato in carriera, e si va a Donington, dove lui l'anno scorso fece podio.
Eh sì, vedremo se riuscirà a riconfermare la prestazione.
Tra l'altro Toprak, Rea e Aslam saranno piloti del team ufficiale Kawasaki alla 8 ore di Suzuka.
Sì, abbiamo anche visto poi la Yamaha, no? Stamattina Tremo ha mandato la foto nel nostro bellissimo gruppo Instagram. Bellissima la Yamaha, non ho veramente nulla da dire. Un po' controcorrente, però a me piace tantissimo. Non
molto
so
bella anche la Honda.
Sì, hanno fatto veramente delle moto molto belle quest'anno per le 8 ore di Suzuka. Passando invece proprio al resto del gruppo, anche le retrovie, magari team clienti, c'è qualcuno in particolare che ti ha stupito, che ti ha deluso, qualche exploit che hai notato, oppure tutto, diciamo, sempre nella norma, sempre secondo i piani?
È andato molto 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 forte questo weekend Sandro Cortese. Secondo tempo in qualifica, era 3° in Super Pole Race, solo che poi è caduto sia durante la Super Pole Race, appunto, quando era 3° che poi durante la gara 2. Quindi ha trovato tanta velocità che però non ha saputo portare fino alla fine, ed è un peccato soprattutto per quella Super Pole Race dove sarebbe probabilmente arrivato a podio. Altra gran prestazione è quella di Michael Ruben Rinaldi, che ha fatto 7° in Super Pole Race, ma soprattutto ha fatto 5° in gara 2, su una pista dove insomma aveva girato facendo i test, aveva provato le nuove soluzioni, ok, però il weekend non era cominciato in maniera semplice per il team Barney. Era caduto nel corso di gara 1 con il bagnato, aveva praticamente sradicato tutta la parte posteriore dalla moto. Gran lavoro del team che lo ha rimesso in condizione di fare molto bene.
E Verce, te che sei stato sul posto e magari qualche informazione in più, com'è la moto del team Barney rispetto all'ufficiale? E perché appunto questo fine settimana c'è stato Pirro che ha debuttato sulla moto del team Barney, non aveva mai provato le Owens,
Reshowa,
che ha il team Barney, e non si è trovato benissimo. Secondo te Rinaldi può essere un po' penalizzato da questo aspetto tecnico? Che appunto distingue le moto del team Rinaldi, del team Barney, da quello ufficiale, o che magari non so, non gli sta facendo fare quello step che ad esempio sta facendo Toprak dopo una stagione di debutto. Abbiamo visto che lui è più costantemente nei primi 5, mentre Rinaldi sì, riesce a rimanere in top 10, ma fa un po' più di fatica ad avvicinare i top rider.
Allora, premesso che la differenza con Ratgatlioglu è anche di esperienza, nel senso che Rinaldi l'anno scorso non ha fatto la stagione completa, Toprak sì, quindi Rinaldi è un rookie a tutti gli effetti quest'anno a livello di campionato completo. La principale differenza è sicuramente appunto quella di sospensioni, Hollins contro Showa, e questo ovviamente anche nel momento in cui guardi i dati degli ufficiali non ti permette di avere un completo riscontro e un completo parallelismo tra le indicazioni e le informazioni che hai. Detto questo, la moto è qualcosina indietro, però è comunque molto competitiva. Ci sono delle differenze. ma non particolarmente ampie. Le difficoltà di Pirro sono state dovute anche ad altro, nel senso che sì, ha trovato delle Showa che lui non conosce. Peraltro Showa che partiva da una base Kawasaki, quindi poi hanno portato delle Showa su una Ducati e piano piano le hanno dovute sviluppare. Showa stessa ha portato delle novità nelle ultime gare per adattarsi anche alla moto di Borgo Panigale. Quanto a Pirro, lui usa la Ducati Panigale V4R nel CIV, ma è una versione stock, con tra l'altro delle sospensioni diverse che credo siano le Mupo, e quindi è cambiato sostanzialmente tutto a livello di geometria, di distribuzione di pesi. Ci sono tante tante differenze che probabilmente non sono visibili all'esterno, ma che a livello di sensazione di guida poi ti cambiano qualcosa.
Ci dobbiamo fermare, mi duole, chiedo venia, però poi torniamo.
Abbiamo un'ora di puntata davanti.
No, infatti, con calma parliamo di tutto, dopo parliamo di Supersport, perché c'è 300 che 600, perché ne sono successo un po' di ogni, anche in quelle categorie lì. Prima però la musica, come sempre, su Radio Statale, andiamo ad ascoltare Duffy, questa è la sua Rain on Your Parade. Eccoci tornati in onda, sempre su Radio Statale. Questa era Duffy con la sua Rain on Your Parade. Andiamo avanti perché rimaniamo sempre in ottica Superbike, ma passiamo alla Supersport, perché io vorrei subito chiedere il tuo parere, Verce, sull'ultimo giro di Krumenacker e Caricasulo, perché ne abbiamo viste di ogni, cioè gomitate, insulti, insomma, un po' di polemiche anche a fine gara.
bellissimo. Bellissimo. No, polemiche in realtà no, zero. Cioè loro due sono stati,
sì, no, non tra loro due, intendo, ah, okay. Dato generale, che c'è un clima ultimamente, anche con le penalità che vengono date in Formula 1, destra manca, e c'è un clima di un po' controverso, ecco,
no, e... in questo caso è andato tutto bene, per fortuna.
No, no, certo,
insomma,
certo.
Loro stessi tra compagni di squadra, pur essendo insomma avversari eccetera, Krummenacher, facile dirlo quando vinci forse, ok, però ha detto ringrazio Federico perché mi ha spinto al limite in questa gara, è stata una bellissima battaglia.
Che te l'hai in mente?
Esatto.
Mi ha proprio spinto, cioè via.
E gli ha dato una bella gomitata per rialzarlo. Carica sullo stesso ha detto che è stata una battaglia sul limite, proprio al filo del limite, però non oltre, quindi comunque corretta. È stato molto molto bello vederla e commentarla, ecco, sono dati delle legnate apocalittiche. Però ecco, Krummenacher in qualche modo dimostra di avere sempre un guizzo in più, è come se avesse sempre un asso nella manica in più rispetto a Carica Sulo.
Beh, forse anche un pochino l'esperienza,
quello
il fatto
indubbiamente
che, quello secondo me aiuta tantissimo, soprattutto in campionati come questi può fare la differenza e sta facendo la differenza di fatto, quindi fondamentale. No, tremo.
No, dico, no, sì, no, voglio dire che in gare comunque così tirate, in cui molto spesso per buona metà gara abbondante si sta in gruppo, non è affatto facile fare la differenza in questo modo, soprattutto quando ci sono due moto che sono nettamente superiori alle altre. Krummenacher, come diceva Verce, riesce sempre molto spesso riesce ad avere qualcosa in più e a spuntare sul compagno di squadra.
Certo, e invece a proposito della 300, io personalmente non l'ho seguita, faccio veramente, sono sincero con voi.
Scusati con Sab.
Mi scuso perché ricordiamo che è la nostra categoria preferita di tutto il motorsport.
Ti sei perso 11 cadute nel
esatto,
primo giro.
Esatto, volevo arrivare qui, cos'è successo? Cioè, raccontamelo, raccontacelo.
Allora, probabilmente... oltre ad essere la 300, quindi in parte è just 300, Bing 300. Al di là di quello, c'era una pista molto molto calda e scivolosa e al primo giro, con gomma ancora un po' poco performante, in gruppo, è facile andare fuori traiettoria e tutto, insomma è stato un primo giro molto caotico, iniziato con la caduta di Tom Bramich, la cui moto poi è andata in mezzo al gruppo e ha fatto strike. E poi quello di Rovelli è stato un errore suo. Al curvone non si è visto il replay dell'innesco della caduta, quindi non saprei se i tre piloti fossero caduti da soli o meno. È stata una gara, insomma, che ha perso qualche protagonista già dall'inizio. In realtà i più forti sono rimasti tutti in gara e a spuntare è stata un'Ana Carrasco davvero davvero in palla.
Quest'anno la vedi ancora favorita per il titolo oppure le sue chance si sono un po' perse all'inizio?
Un po' sì, più che altro perché Manuel Gonzalez non solamente ha 108 punti contro i 65 di Ana Carrasco, che è seconda, pari merito con De Roux, e quindi ha un margine enorme. Mancano 4 gare e soprattutto Gonzalez ha fatto primo, terzo, quarto, primo, secondo. È sempre, sempre
micidiale.
Lì. Ha fatto 3 pole position, se non ricordo male, e quindi è sempre lì e non lo sposti neanche con le cannonate.
Eh beh sì, direi che per la Superbike, se tu non hai altro da aggiungere, se voi non avete altro da aggiungere,
se Chimento non vuole dire nulla,
ma Chimi oggi ha delle confessioni da fare ai nostri ascoltatori.
A parte che non senti niente il mio microfono.
Aspetta che te lo alzo,
che non sa che non hai voce,
chiaramente un complotto
contro i celiaci.
Parla.
Niente,
adesso sistemiamo, stai tranquillo. Se nessuno, insomma, vuole aggiungere niente.
Brutto carattere comunque Chimento, questo mi sentivo di dirlo.
Sì, siamo tutti d'accordo, credo.
Allora.
Tra l'altro io e Tremo settimana scorsa dicevamo che la condizione per mandare avanti in autosport un altro anno è che non ci sia Simone Chimento. Però poi vedremo.
Questo favore, ragazzi.
Abbiamo firmato il contratto del rinnovo con Radio Statale senza di lui.
Esatto.
Senza di me, tra l'altro.
Era un accordo
anche,
tacito.
No, tu ci
no, quando?
Sì.
Non ricordo.
Egocentrismo contro brutto carattere, si accetta una scommessa.
Che cazzo c'entra adesso? Vuoi venire al posto di Cimento?
Entrambe, però, cioè.
Sì, tra l'altro, bipolare.
Va bene,
multipolare.
Direi di chiudere qua questo blocco. Andiamo.
Sono polar quanto una Volvo.
Polaretti, andiamo, ghiacciamoci. Direi di andare subito con la musica. Late Night Feelings, Lick Lick e Mark Ronson. The water, feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence.
the silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line, looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction, wanna make it last all night. Everything that I've been mixing, all mixed up inside. When I get to warm, psychotic, you pull away, you take the sane in me and tear it like a page. I write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line.
Late Night Feelings, Mark Ronson e Licky Lee su Radio Statale, sempre con Notor Sport. Passiamo a parlare ora di Formula 1, weekend del Paul Ricard. Poco veramente da dire su vincitori vinti, perché abbiamo tutti visto il puro...
Beh, non ho visto perché mi sono addormentato prima.
Ma ecco, lo sapevo che qualcuno faceva sta battuta sulla noia, e chi se non Chimento.
Dai, è stata un po' noiosa sta garetta.
Comunque Lewis Hamilton ha vinto, Bottas secondo, Leclerc ha tentato una rimonta alla fine, però non riuscita, in quanto all'ultima curva Bottas è riuscito comunque a cavarsela e a raggiungere il secondo posto. 50esima doppietta della storia della Mercedes, record su record. Vi chiedo in linea molto generale cosa pensate di questo weekend e di questo campionato, dato che siamo quasi a metà stagione. E secondo voi, dato che io ho sempre queste domande un po' scomode, un po' strane da farvi, abbiamo visto settimana scorsa con la Moto2 Simone Chimento mentre tremolata che mi hanno risposto, chi vi ha sorpreso di più e di meno fino ad ora in Formula 1? Sia squadre che piloti, va bene tutto,
Adesso mi rubi la risposta.
No, dicevo che te hai detto, ci avevi fatto questa domanda su Moto2 e Moto3, E mentre guardavo le gare di Formula 2 e Formula 3, pensavo: chi saranno i piloti più futuribili in Formula 2 e Formula 3?
No,
dopo la riprendiamo questa.
Vabbè, intanto rispondete. Vai, vai, Kimi, vai.
La McLaren, direi, in generale, sicuramente. Sainz, perché comunque è arrivato sesto, è stato praticamente l'ultimo pilota a non essere doppiato dal gruppo e da Hamilton. E comunque comprendo anche Norris, perché a parte, diciamo, l'ultimo giro un po' caotico, dove dalla settima posizione è arrivato in decima e poi nona per la penalità di Ricciardo, il pilota comunque c'è, è giovane, ma c'è molto da lavorarci sopra, perché comunque ha un grande futuro davanti.
Nessuno ha altro da dire, altro da aggiungere?
Sorprese.
Chi vi ha stupito, sorprese, in negativo, in positivo?
Ma mi sento di appoggiare in realtà il commento del piccolo Chimento, volendo essere volutamente ripetitivo, andando in rima, su quanto questa gara sia stata effettivamente noiosa. Io erano alcune settimane che non riuscivo ad avere il piacere di seguire un gran premio, perché eravamo in trasferta. Questa domenica invece era libera e ho avuto la gioia di poter evitare la Superbike di Vercellesi seguendo Formula 1, Formula 2 e Formula 3. Resta qui, non andare via.
Stiamo calmi.
Non andare via. E, è sintomo del fatto che qualcosa evidentemente deve essere modificato in questo formato. Una gara che, se non per la bagarre dell'ultimo giro e per la tentata rimonta anche di Norris nel momento in cui ha avuto poi i problemi tecnici che l'hanno riportato indietro, non è stata particolarmente emozionante. Chi ha impressionato sicuramente, come diceva Chimento, questa McLaren, che è improvvisamente risorta in una pista però sempre atipica. Sin nella concezione degli anni 80, le Castellet non è mai stato estremamente veritiero. Ci ricordiamo la Leighton House che lottava con una Ferrari per la vittoria. Dunque bisognerà vedere se questa McLaren riuscirà adesso nella fase centrale europea, soprattutto nella gara di casa Silverstone, che è molto più simile a Barcellona per interpretazione di pista e aerodinamica, di capire quanto questa macchina è cresciuta. Probabilmente il motore Renault in questa gara ha concesso qualcosa di più, l'abbiamo visto anche con Hülkenberg e con Ricciardo. E chi ha deluso fino ad ora? Probabilmente l'Haas. Dicevamo anche prima, una partenza sempre a cannone da parte di questa vettura che ha tanto di italiano oltre il cuore e anche la pelle, perché è una Dallara di fatto, costruita a Varano, e che invece va poi via via perdendosi durante la stagione.
Spezzo una lancia a favore di Antonio Giovinazzi, perché nelle prime puntate
pensavo
l'abbiamo sempre
sulla schiena, invece questo giro la spezzi a favore, diciamo.
No, anzi, appunto perché gliene abbiamo già spezzato un tot sulla schiena. Ottima la sua qualifica, veramente molto veloce, ha avuto la meglio nel confronto interno con Raikkonen. Purtroppo la sua corsa è stata distrutta da una strategia folle che lo ha portato ai box nel corso dell'ottavo giro per montare gomma bianca e cercare di arrivare fino in fondo, cosa che evidentemente non ha pagato. È abbastanza facile da intuire, visto appunto la durata delle gomme.
Ti vedo un po' in difficoltà.
No, ho visto Antonio che si avvicinava al microfono, volevo dargli la parola, ma non...
È molto radiofonico questo momento, mi sento di dire, nella mia prima esperienza davanti a un microfono. Nessuno di voi ha portato una parola contro o a favore della Ferrari, volevo un po' fomentare la polemica.
Ah, è qua.
È quello allora che volevo fare io, però.
Eh no, allora,
brutto carattere comunque,
se
Chimento.
Fai spoiler, però.
Vai, Chimento, vai.
Allora,
Chimento
oggi non può parlare di Ferrari perché ha una cosa addosso di colore argento. Ok, non vi riveliamo che cos'è.
una cosa che ci ha lasciati tutti senza parole. È questo che siamo.
Guarda, che l'orologio ce l'ho dalla puntata numero uno, non c'è bisogno.
Fosse solo l'orologio. No, parliamo di Ferrari perché comunque siamo arrivati a un punto della stagione in cui anche Sebastian Vettel ha detto: forse non abbiamo le potenzialità per battere questa Mercedes.
Siamo
un po'. Allora, io volevo capire da voi.
Ce n'hanno messo un pochino di tempo, ragazzi.
Acido.
Finalmente ho capito dove devo parlare per non sentirmi
bravissimo.
Tipo.
Bravo, Kim. Come senti che
guarda, ti regalerei un orecchino.
Un anno e mezzo di radio. Boh, ragazzi.
No, allora, tornando un attimo seri, velocissimamente poi. Sebastian Vettel ha detto non abbiamo le potenzialità. Secondo voi è un messaggio di proprio resa, nel senso è andata così, vinceranno tutte
pensiamo
le gare loro,
pensiamo al 2020,
esatto, oppure un mettere la mano avanti come per dire ma sì, in realtà siamo un pochino lì, diciamo che sono più forti, così se vinciamo, vedi, abbiamo battuto quelli che sono più forti. Come la vedete voi questa cosa?
Beh, direi che da un paio di gare, anche senza questo messaggio, era abbastanza chiaro che la Ferrari non ha assolutamente i mezzi per competere con questa Mercedes.
Sì, infatti abbiamo visto in Canada... No, aspetta.
Guarda come parte la polemica, mi
capito,
piace.
Tremo,
dai,
però comunque, no, oggettivamente c'è, poi cioè, il competere è arrivare vicino. Cioè, e poi beccare quella penalità lì, che beh, è comunque un caso, perché sono passate ormai 8 gare e se potevi vincere una volta c'è qualcosa che non va.
Due potevi vincere, perché non dimentichiamo il Bahrain, che era una vittoria in tasca della Ferrari. Poi
e non è arrivato.
E non
dimentichiamo il baretto.
Mercellesi, che quando si parla di macchine ogni tanto se ne esce.
A parte Leclerc, che alla fine è risalito molto, molto rapidamente su Bottas, c'è da dire che la Ferrari in generale, comunque anche con le problematiche di Vettel in qualifica, non sta vivendo un gran momento. E questo campionato qua ormai è, secondo me, ampiamente terminato per quanto riguarda comunque il costruttori, anche per quello piloti. Hamilton, dopo un inizio, diciamo, in cui si è diviso le gare con Bottas, alla lunga è tornato Hamilton, il solito Hamilton che non lascia niente a nessuno e dà anche 20 secondi al suo compagno di squadra.
Prima, scherzosamente, ho citato Montreal. Potrebbe non rimanere un'eccezione il Gran Premio del Canada, perché la prossima corsa in Austria in teoria dovrebbe favorire un'auto con poco carico aerodinamico come la Ferrari, quindi potrebbe non rimanere un caso isolato.
Ma chissà perché hanno deciso di caricare la macchina per l'Austria. Molto no, io ho letto qualcosa,
no,
non è una cavolata, che la Ferrari adesso attualmente
ha cambiato completamente progetto, nel senso era partita con l'idea di fare un'auto che privilegiasse la velocità di punta a scapito del carico aerodinamico. Dopo 8 gare si sono accorti che bisognava tornare indietro, e anzi hanno dichiarato che nei prossimi aggiornamenti cercheranno di portare più carico aerodinamico, più che altro per far lavorare meglio le gomme, che pare essere stato il problema principale fino a questo momento.
No, aspetta, hai parlato troppo, Chimento, già mi sto sulle balle.
Si è preso bene, dai.
Interpelliamo Antonio Caruccio, che è qua con noi e dell'ultima puntata, ed è giusto sentire anche il suo parere, dato che è stato lui a lanciare questa discussione.
Io volevo far discutere loro, non volevo entrare all'interno del merito.
Secondo te è più tragica del previsto? Un po' ci hanno messo del loro per essere così indietro, oppure proprio il progetto che è sbagliato? E quindi
è drammaticamente più tragico del previsto, nel momento in cui sei partito a inizio stagione rivoluzionando il tuo staff. Questo significa che ti sei accorto che c'è qualcosa che non va, richiamando personaggi che erano usciti e stati in qualche maniera estromessi, un cambio al vertice in una fase invernale in cui invece serviva un po' di continuità, ed è drammaticamente quello che negli ultimi anni sembra accadere ciclicamente in Ferrari, cioè manca una pianificazione a lungo termine, non solo dal punto di vista strategico in pista ma anche aziendale. E questo drammaticamente si ripercuote poi anche sui risultati. Non è così drammatico se consideri che le Mercedes sono un LMP1 e di fatto tutti gli altri sono delle LMP2, cioè come correre in una classe diversa. Red Bull le sta comunque prendendo di santa ragione, a parte due o tre eccezioni in cui mi sentirei di dire che è emerso Verstappen nei confronti della macchina, perché comunque Gasly è pressoché non pervenuto.
Naufrago nel centro gruppo.
Sondaggio tra quanto Gasly verrà retrocesso in Toro Rosso.
A favore di Kvyat nuovamente.
Esatto.
Un ciclo.
Beh, nel senso, devono fare un po' di show, quindi Kvyat che non frena deve tornare, se no qua gli ascolti calano proprio a picco. Baretto proprio.
Tra l'altro, crisi della Ferrari che si è vista anche nel giovedì, quando Ferrari ha presentato
quando
ricorso.
Hamilton sfilava. Ah, no,
no, cos'è
no
che
sai, no, che è arrivato tardi perché era.
Ah, no, era il funerale di. No, alla commemorazione dello stilista che è morto.
No, mi sa
no,
che
in verità Toto ha detto che lasceranno più ossigeno a Hamilton per il nel weekend di gara.
Sì, sì, ma è arrivato tardi, ha saltato le interviste perché la commemorazione, non ricordo il nome, mi scuserà, lo stilista che è morto, quello
ma
con i guanti bianchi.
Campo,
tanto ormai non c'è più, cioè non se la può prendere. No,
è tranquillo.
Allora,
è arrivato a che ridere per questo.
suppongo fosse Karl Lagerfeld.
Bravo, grazie, Verce. Ti sei svegliato, era lì che si faceva i cazzi suoi nel Grangolino.
D'altronde quando si parla di fashion
si è risvegliato. No, dicevo, probabilmente manca una guida e lo si è visto giovedì quando tra i vari punti che sono stati presentati alla FIA a favore per cercare di togliere la penalizzazione di Vettel nel Gran Premio di Montreal, è stato presentato l'analisi che ha fatto Chandock alla BBC, quindi insomma basso livello, e appunto la mancanza di una guida, che è una cosa in un certo senso cercata quando la Ferrari ha deciso di porre una struttura orizzontale e non piramidale nel corso dell'inverno, appunto ponendo un tecnico come Binotto a capo di del reparto. Esatto.
Sì, veramente bizzarra come un scelta.
Un excursus egiziano ai Tremolade.
Più piramidale, vi è piaciuto? Non ho capito.
Certo.
Perché si sta abituando a delle logiche aziendali anche a Tremolada, per cui comunque dall'alto verso in basso.
E come è messo secondo te Tremolada in questa piramide?
Ne deve mangiare tanta ancora. ne deve mangiare
no,
tanta.
No, ma sta
ancora
scavando le fondamenta.
No, si è parlato anche in questo weekend della questione di Ricciardo, dato che ormai ogni settimana c'è una penalità non penalità nuova che accende in fiamma le discussioni dei tifosi. Mi sembra molto scontata come appunto opinione su questa penalità non penalità, ma voi cosa ne pensate? E l'avreste data, non l'avreste data? E cosa pensate di questo momento che stiamo vivendo, in cui tanti discutono sul fateli correre, torniamo a quello, le corse una volta? Cosa vedete?
Prendo la parola al volo mentre Tremolade e Chimento si stanno uccidendo per intervenire. E no, il dramma vero è che i tifosi devono fare i tifosi e non i direttori di gara o i commissari sportivi. E c'è chi fa il proprio lavoro nel motorsport e se c'è un regolamento va rispettato. Quello che ha fatto Ricciardo l'ha provata, perché comunque a quel punto cosa fai? L'ultimo giro non alzi sicuramente il piede. Aveva la macchina completamente fuori dalla prima riga interna e anche dalla seconda. Non ti puoi aspettare che in una situazione del genere, soprattutto dopo il Canada, ti diano una pacca sulla spalla e ti rimandino a casa.
Tra luce e vino.
Ci sono delle regole da ogni punto di vista, tecnico, sportivo, che vanno rispettate. È il motivo per cui dobbiamo ricordarci che comunque il motorsport è uno sport e ha delle regole esattamente come ce l'ha nell'atletica. Se tu tagli una corsia, comunque vieni penalizzato. Dunque la pista viene delimitata dalla linea bianca, regola base che viene insegnata dai piloti da quando smettono di correre in kart e arrivano in monoposto. Direi che Ricciardo qualche anno di esperienza ce l'ha.
Forse
e dunque
ce l'ha.
Doveva aspettarselo.
E questo su per quanto riguarda il sorpasso su Raikkonen è ok. Per quanto riguarda quello su Norris invece, la penalità è stata combinata perché Ricciardo è uscito dai limiti della pista ed è rientrato in maniera pericolosa, portando Norris a sua volta fuori dai limiti della pista. E questo mi sembra un po' ridicolo, perché la penalità io l'avrei data perché Ricciardo appunto ha tirato la staccatone, è arrivato lungo ed è uscito dai limiti della pista portando a termine il sorpasso, non tanto per il rientro,
sì,
pericoloso.
Perché ha preso
che...
la posizione, diciamo.
Sì,
ecco.
Esatto, non per il rientro pericoloso, perché secondo me non c'è stato.
Anche
perché in quel caso avremmo dovuto penalizzare anche la manovra con Grosjean, che è stata pressoché identica.
Anche perché secondo me non ha influenzato per niente poi l'uscita successiva di pista di
esatto,
Norris.
Esatto.
Cioè, quindi sai, per un ragionamento di causa-effetto, Norris era già in difficoltà per i problemi tecnici che aveva, non perché Ricciardo lo passa e poi non, cioè, davvero non lo porta all'esterno. Cioè, Ricciardo ha la sua traiettoria interna da fare e Norris, naturalmente in difficoltà con la vettura, esce, va lungo e poi si fa sfilare a tutti. Però dire che Norris va largo perché Ricciardo lo accompagna fuori, ecco, quello lì diciamo che non sono molto d'accordo.
E come Norris siamo in difficoltà anche noi qua dentro, perché fa veramente molto caldo e quindi direi che ci possiamo prendere una pausa come di consueto con la nostra musica. Andiamo ad ascoltare Beyoncé con la sua Halo e poi torniamo sempre su Radio Statale. Those walls I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Hello Beyoncé, la bellissima, chiarissima, purissima, levissima voce di Beyoncé su Radio Statale con Notor Sport. Andiamo avanti, parliamo di Formula E, perché c'è stato Le Prix, come dice Vercellesi sempre, della Svizzera, in cui Jean-Éric Vergne ha dato veramente una bella botta al campionato, perché manca solo quello di New York e adesso ha un vantaggio veramente sostanzioso rispetto ai suoi avversari.
Io direi Epri, ma in realtà non l'ho mai detto in vita mia.
Ma sì, perché... no. Non ti ricordi? Eravamo qua sempre a un altro sport e tu ti sei sbagliato perché volevi dire Paris e hai detto Epri.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié. Ok, bon, d'accord. Putain, come dice il...
Pas bien.
Monsieur Caruso.
È pas possible.
C'est pas possible. No, cosa dire? Bello dell'Epri di Berna il contesto. Tra l'altro ricordiamo un piccolo particolare, la Formula E ha riportato il motorsport, anche se di motori effettivi in Formula E non ce ne sono, in Svizzera, paese che il motorsport l'aveva bandito dal 55 in avanti, quindi in un certo senso è stata una serie trailblazing da questo punto di vista, cioè ha... Stai lontano da me.
No, vedendo la S che hanno fatto, capisco anche perché il motorsport non fosse più in Svizzera. Cioè...
Allora, sei arrivato innanzitutto in ritardo di 12 mesi perché c'era stata Zurigo l'anno scorso.
Lo so benissimo che c'è stata Zurigo. Appunto, la Formula E in generale ha portato questo.
C'è una diatriba in corso di sguardi.
Sì, no, ma in realtà mi sta facendo la linguetta.
Avete presente la meme che gira adesso? I sensi sono 5, posso vedere le immagini. Noi abbiamo visto questa immagine che voi non avete potuto vedere.
Com'era tirato pure
questo dissing di sguardi tra Caruccio e Vercellesi. Epico, oserei dire. Comunque, ragazzi, Vergne ormai sembra quasi fatta. Diciamo sembra perché non è mai detta l'ultima parola finché la matematica non condanna gli inseguitori. Però diciamo che DST Cheetah, soprattutto Vergne, hanno fatto veramente un grande step da metà di stagione in poi, andando a mettere quella costanza che era l'unico tassello che mancava per consegnargli il titolo, perché comunque si capiva che l'esperienza c'era, la competitività c'era, e quindi mancava solamente mettere un po' di risultati in fila, ed è quello che è esattamente successo.
Io completo una cosa sul contesto per poi lasciare parola a Tremolada che si occuperà, diciamo, della parte più automobilistica. Comunque c'è anche da dire che il casino successo venerdì con i vandali, che praticamente hanno fatto a pezzi alcune parti del circuito, e cioè si dice, almeno leggendo certi articoli, che la situazione si svolge tra gli applausi dei cittadini. Esatto, sì. Di quella zona lì. Quindi diciamo Zurigo l'anno scorso, Berna quest'anno, la Svizzera non sarà in calendario l'anno prossimo, però per la gara di tra due anni, secondo me non sono messi in una bella posizione sicuramente. La Formula E ha riportato il motorsport, però c'è da dire che davvero è una figura abbastanza magra, anche perché va bene i vandali che diciamo fanno le loro azioni, ma sentire gli applausi dei cittadini che poveretti non hanno la loro viabilità per due giorni è un po' triste come cosa.
La permetto di entrare a gamba tesa, la cosa drammatica è che in Svizzera non c'è la non volontà di avere questo tipo di evento, perché già tre anni fa, quando si iniziava a parlare di Formula 1 in Svizzera, doveva venire tutto a Lugano. E ci fu una sommossa popolare tale per cui a Lugano non ci fu modo di portare avanti il progetto. Doveva essere il secondo anno consecutivo questo di Zurigo, dopo un referendum popolare. È stato vietato di fatto dall'amministrazione di continuare a correre a Zurigo e si è optato per Berna. Evidentemente non siamo in grado di capire la logica aziendale commerciale dei commercianti svizzeri, che per due giorni non riescono a gestire la chiusura al traffico dei loro laghi, ma sono evidentemente cose federali nelle quali io non entro.
Gli svizzeri non entro neanche io, guarda che è meglio.
E quindi non ti piace la cioccolata?
No.
Il problema è solo Novi, lui
mi è andato un po' di traverso alcune volte.
E quindi la cosa drammatica è questa, cioè che c'è una totale opposizione da parte del popolo svizzero nei confronti di questo tipo di manifestazioni. Poco male, sono abbastanza certo che il motorsport riuscirà comunque a sopravvivere anche senza due pre in Svizzera.
Verissimo, l'anno scorso già non era stato accolto con grande entusiasmo che poi di Zurigo Agag aveva provato a rilanciare super offerta per il 2021, proponendo un EPRI di nuovo a Zurigo e di nuovo sul lago, con il tracciato a livello a sfioro dell'acqua, una cosa che l'ha sparata, insomma.
Sì, che leggi nella Bibbia queste cose.
Sì, sì, esatto. Beh, magari un po' se la sente, no? Cioè,
lo credo pure io.
Stai per parlare di Vergne adesso?
Sì.
Ok, allora aspetta un secondo. Vai, mi inserisco anche io a gamba tesa. Intanto per dire che Caruccio è delicatissimo, come sempre, quando parla. Detto ciò, aggiungerei una piccola cosa. Abbiamo visto soprattutto nelle ultime fasi di gara, soprattutto nella lotta che ha coinvolto intanto Bird e non mi ricordo chi altro.
Lotterer?
No, Bird e qualcun altro, e poi Lotterer con Buemi. Certo è che nel momento in cui vuoi andare a fare una serie in città che deve avere una certa spettacolarità e la fai su una pista che è larga meno di due macchine, allora te le cerchi un pochino, però.
Ma in Formula E non è mai stato un problema.
Nessuno
si è mai posto il problema.
Però oggettivamente a Berna, in tantissimi punti della pista, due macchine non ci stavano, e quindi possibilità di sorpasso pari a zero.
Però dopo aver visto il sorpasso di Evans su Lotter a Roma, in cui c'era una chicane che era stretta come l'ingresso nel vialetto di casa mia, mi aspetto di tutto dalla Formula E. Veramente portano all'estremo la frase di Senna, in che non c'è punto in cui non si possa superare. Detto questo, Jean-Éric Vergne, come diceva Boiani, ha trovato costanza nei risultati, cosa che nella prima parte di stagione era mancata un po' a tutti, tanto che un po' a sorpresa ci si era ritrovati con Jerome D'Ambrosio in testa al campionato, con Rema Indra che a un certo punto della stagione sembravano le auto forse non più veloci ma le più costanti, tanto da essere in testa anche nei costruttori.
E anche BMW.
Esatto, ma Indra, proprio come l'anno scorso, da un certo punto della stagione in poi è completamente annegata. L'anno scorso fu Rosenqvist a subire questo tracollo, quest'anno sono stati un po' Wehrlein, che tra l'altro proprio a Berna è stato vittima di un nuovo problema tecnico, e D'Ambrosio. BMW anche lei sesta posizione nel campionato costruttori nella prima parte di stagione, era una delle auto più competitive, se non la più competitiva, visto la vittoria di Ad Diriyah e poi la mancata doppietta di Marrakesh.
Lei è stata una Rakiri un po',
sì. Che ha pesato tanto,
esatto,
sul campionato,
da evitare.
Soprattutto visto poi l'andamento della stagione, aver perso quella doppietta ha influito molto negativamente.
Interessante analisi, Tremolada.
Grazie Antonio.
Era un commento para linguistico.
Io lo prendo come un ottimo complimento.
Ah, okay.
farò finta che fosse stato un commento.
No, tra l'altro, dispiace dirlo, anche qualche settimana fa lo dicevamo, Buemi che ancora non riesce a vincere una gara. E abbiamo visto intanto crollano cose, credo, sopra di noi. E Chimento ha anche un pannello che sta per cadere addosso a lui. Infatti si sposta. Così si sposta.
Sovvenzionate
anche
le università italiane. Donate al 4-8.
Donate l'8 per 1000 a Radio Statale.
A proposito di Nissan, tra l'altro, e di Buemi, dall'anno prossimo non saranno più ammesse le auto con due motori elettrici, cosa che era il grande vantaggio, specialmente in uscita dai tornanti più lenti della Nissan E-Dams in questa stagione. L'anno prossimo la FIA ha deciso che non si potrà più adottare questa soluzione, che appunto quest'anno era adottata solo da Nissan, negli anni passati anche da NIO e da DS.
Ma adesso mi devi dire come ti sei legato a Nissan dopo che dicevamo adesso della sovvenzione all'università
italiana. No, perché parlavamo di Buemi.
Perché Tremolada ha una marchetta Nissan.
Ma no,
ha regolato una
micra.
Ma
no, quelle versioni.
Ma quel simbolino che ha sulla maglia, attenzione.
Fra? No, a me piace una Toyota, quindi Forza Alonso, grandissima doppietta Le Mans.
No,
bravi,
tra l'altro,
ragazzi.
Poi io sono Sebastien Buemi, avete deciso, quindi.
Esatto.
Ma chi è che l'ha deciso?
Ha un'amica, cioè, cacchio, è proprio Buemi.
Scusa, ma non me ne importa.
E siccome siamo qua un'altra volta, io direi di dare la linea a Boiani.
Sì, esatto, perché ormai l'avete introdotta voi a suon di citazione. Andiamo ad ascoltare Shade e Federica Carta con in onore di Antonio Caruccio, perché sappiamo essere una delle sue canzoni preferite, senza farlo apposta. Poi torniamo.
A volte dirsi ti amo, sì, è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone. Dicono che non capisci il valore di qualcuno fino a quando non l'hai perso. Tu non capiresti lo stesso, quindi non dirlo nemmeno per scherzo.
Scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Aspetto ancora una risposta. E scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Pensavo a prendermi la colpa.
Ti ho detto ti amo, non eri il regalo che immaginavo. Noi piano piano ci roviniamo, dammi il mio panico quotidiano. Quando ti vedo con gli altri, tu non sai quanto vorrei essere via. Sei troppo bella per essere vera, ma anche troppo bella per essere mia. E io ho finito l'autonomia per sopportare ogni tua bugia. Se avessi modo dentro la testa, cancellerei la cronologia. E non so quanto sbagliato sia fingere di essere un bravo attore. E ora che io me ne vada via, scomparirò in un soffio al cuore.
E scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Aspetto ancora una risposta. E scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta.
scusa ma non ci riesco. Mi hai lasciato un po' di te, ma hai preso tutto il resto. E sono qui stasera, ancora un'altra volta, che c'è la luna piena,
ma tu hai la luna storta.
Scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Scusa ma non me ne importa, e sono qua un'altra volta. Ci finisco sempre senza farlo apposta. Passavo a prendermi la colpa.
E senza farlo apposta siamo tornati live su Radio Statale. Questi erano Shade e Federica Carta, da non confondere con Marco Carta, che in questi
momenti
sta vivendo un po' un periodo particolare della sua vita. Salutiamolo. Che
ma
ci
l'ho visto
sempre.
Prima alla Rinascente.
No,
San Vittore, che comunque è vicino.
No, evitiamo queste cose.
Lo stavano riciclando.
No, di solito usano il bancomat. Comunque,
credevo
siamo
la
tornati.
Borsa dell'amica.
No, basta! Allora.
Senza carta di credito.
Non si può essere seri qua un secondo. No, siamo tornati live su Radio Statale con Notorsport e Tremolada voleva insistentemente dire due parole sul Nürburgring.
Ma vogliamo far commentare anche a Caruccio la cosa?
Ma fammi pregare, cacchio, dai. Queste manie di protagonismo.
Oggi un po' strano.
Sì, brutto carattere comunque Tremolada anche
no,
tu.
Io,
cioè,
ma io, è vero.
No, ma rilassati un attimo.
Vabbè, lasciar parlare anche. Vai.
Allora, super weekend Nürburgring Nordschleife, dove è andata in scena la sesta tappa del campionato mondiale turismo con Esteban Guerrieri, che ha aumentato la propria leadership in campionato ai danni di Norbert Mikelic, che adesso accusa un discreto colpo e non sarà affatto facile per il pilota ungherese e per il team Hyundai ricucire il gap nei confronti dell'argentino della Honda. Buona la prova dell'Alfa Romeo, specialmente in gara 3, entrambe le auto in zona punti, con Checon che negli ultimi due giri aveva veramente un ottimo passo, è andato a riprendere Shedden. In effetti, vabbè, ci sono cose.
Sì, che non possiamo dire.
Sembrava un commercial.
Pudore.
No, vabbè.
Piantala che tu sei legato ad Alfa Romeo, cosa vuoi?
Ma giusto un pego. Vabbè,
slegati da Alfa, slegati.
We're so close now.
Vabbè, nella 24 ore invece, successo dell'Audi, successo un po' fortuito.
Vergognoso successo dell'Audi.
No, vabbè, vergognoso non è il caso. Successo un po' fortuito grazie a debacle delle Porsche, morti incredibili delle BMW che sono uscite di pista. Brevemente.
Mi puoi spiegare il concetto di un po' fortuito in 5 minuti e 42 di stop and go inflitti?
No,
senza una bandiera gialla.
Che ma se solo parte... se impari che devi parlare qui dentro questa parte.
Dentro questa parte ma che io volevo guardare in faccia tre. E quindi allora, io non posso guardare in faccia
girare
tre.
Girare il microfono.
A parte Ventura che ha superato tre piloti, tre auto con code 60.
Ma dico. Dimmi di più.
Dirò di più, la Porsche di Fricadelli si è dovuta ritirare perché nello stesso giro ha avuto una foratura e un problema tecnico. L'Audi del team Land, che si stava giocando la corsa con col team Phoenix, ha avuto una foratura mentre il volante c'era Kevin van der Linde, dopo che René Rast era sopravvissuto ad una manovra poco elegante, diciamo, di Gabriele Piana, che è stato punito con una multa di 5.000 euro. E le BMW che sono uscite tutte di pista anche piuttosto violentemente nelle prime fasi di gara. Grande il quinto posto assoluto di Matteo Caioli, primo di Pram, ottenuto tra l'altro con una Porsche in configurazione 2018.
Eh sì, è la Pro-Am.
Beh,
ci stai asciugando,
altri... le Mercedes non, perché sono, non hanno avuto grandi
alto.
Evoluzioni da... Smetti. Tra
2018-2019 più ignorante dell'anno.
Vabbè, comunque,
siamo soddisfatti di ciò.
Comunque buona la prova di Matteo Caioli, perché appunto è arrivata quinto posto assoluto nonostante in auto con lui ci fosse Otto Cross, che è un ultra sessantenne pilota amatoriale, che ha fatto comunque un'ottima prova.
Secondo Tremolato ci possono essere anche Stati Uniti e Iran che si bombardano, però se lui ha il suo segmento sui Super Trucks di Misano deve
ma
fare...
è giusto così, questo è Notor Sport, è un programma nato per questo specifico motivo,
esatto.
Ricordiamo 12 ore di Bathurst
anticonformista.
Doppia marchetta dunque sull'Alfa Romeo per Tremolato e su Cairoli, che venga messo a verbale.
Sì, sì, poi
salutiamo Matteo Cairoli,
salutiamo
che
Matteo
sempre.
Che non ci sta ovviamente seguendo perché è altro da fare di martedì pomeriggio.
Tra l'altro invece ha citato la 12 ore di Bathurst, che è l'altro grande successo di Dries Van Tour, a cui ha aggiunto la 24 ore del Nürburgring.
Arriviamo
per un pilota
dunque
velocissimo che ancora però ha vinto poco, anche a causa di un caratterino mica male,
Dries
che lo porta Tor, molto spesso contro le barriere.
Dries Van Tour, che mi sento di ringraziare tra l'altro per l'entrata clamorosa su Goetz l'anno scorso a Hockenheim mentre era in lotta per il titolo, dunque ancora un saluto.
Come dicevo, ha un caratterino mica male che molto spesso lo porta un po' sopra le righe.
Brutto carattere.
Esatto.
Dai, siamo arrivati finalmente a parlare di Antonio Caruccio. Lo lascio introdurre,
sì,
a te.
Allora,
che...
esatto, volevo fare una domanda ad Antonio. Visto che ancora non l'abbiamo presentato bene, ma Antonio è la voce italiana di GT Open ed Euro Formula Open.
Nonché GT Open Cup, marchetta anche su GT Sport.
Certamente, hai ragione, scusa. Ma quello che mi interessava in questo momento era l'Euro Formula Open, perché è rimasto l'unico vero campionato di Formula 3. Quello con le Formula 3 vere, insomma, non con le GP3 che corrono nei weekend della Formula 1. Tra l'altro FIA Formula 3, che ha visto il terzo e quarto successo del team Prema, con Daruvar e Schwarzman che si sono spartiti tutte le vittorie fino a questo momento, dimostrando un'incredibile superiorità tecnica del team italiano. Morta anche la ArtGP, che nel weekend di Barcellona invece, soprattutto grazie a Lundgaard, è riuscita a giocarsi le gare.
Bene, la puntata è finita. Dopo l'intervento
io ho provato anche a abbassargli un po' il microfono nel finale.
E la domanda?
No. La domanda sta arrivando, questa è la premessa.
Questo sì, è una capacità di sintesi.
Cappello introduttivo,
ragazzi. Cioè,
dobbiamo lavorare. Esatto, dobbiamo lavorare sulla capacità
cioè,
di sintesi.
C'è un'ellissi catafora del tema, cioè, un po' eccessiva.
Per le prossime settimane, mi sa che dobbiamo fare un briefing. Perché,
vabbè, comunque, la domanda, che poi in realtà non è neanche una domanda, era giusto per parlare un po' di Formula 3, che fa sempre piacere.
Un saluto ad Alexa, ufficio stampa GP2 Series.
Sì, ma non ci interessa, anzi, sono i nemici in questo momento.
Alexa, che metodo c'è ora a Milano?
No, e ti chiedevo, in questo...
Io freddo, io dopo l'uscita di Chimento
non
freddo.
Oggi non ce la
freddo
possiamo
vero.
Fare. Arriviamo al dunque, Tremolada, ce la facciamo. Dai.
Niente. Altrimenti ci si prepara per Misano...
esatto.
Tra poco parte la gara del Brampine, che tra l'altro è in notturna, quindi... giusto per dire che abbiamo fatto sera.
Una domanda?
No, non era una domanda, era così, per parlare di Formula 3, visto che appunto che Euro Formula Open ha appena lanciato il nuovo modello, o meglio in collaborazione dall'AR ha sviluppato un aggiornamento tecnico della F312/14.
Il peggio della gara del Puri 4
minuti per una domanda
che non è una
che
domanda,
che non è ancora completa.
Comunque Tremolada e Marzullo 1-1.
Ti prego Antonio, salvaci, dici queste due parole.
Salvaci,
che
due parole, cioè random, qualsiasi. Un progetto sicuramente molto importante, sì. Ambizioso, difficile in realtà capire come cadrà nel panorama internazionale del motorsport nel 2020, perché c'è un chiaro momento di transizione, quindi bisogna vedere quante delle 21 vetture che hanno preso parte all'inizio della stagione 2019 e i team vorranno fare l'investimento per l'anno prossimo. È sicuramente un progetto interessante sviluppato da Dallara. Rimane l'unica vettura in concezione Formula 3, che non si può più chiamare Formula 3 secondo le normative FIA, ma quella che ha svezzato di fatto Hamilton e Vettel prima dell'arrivo in World Series e in Formula 1, nessuna World Series per Hamilton ovviamente, che aveva fatto la GP2, e che sarà adottata anche in Giappone.
Infatti io pensavo che...
ma Tremolada, basta!
Ma cacchio, ma no, discutiamone un attimo. Che Paella avrebbe aspettato un anno... per consolidare un po' il mercato delle squadre che si è accaparrato dopo la chiusura della Formula Master International, e avrebbe lanciato poi un pacchetto
per chiudere,
di evoluzione.
Bisogna aprire
d'anni.
Per chiudere bisogna aprire, quindi non è mai esistita la Formula Master.
E scusa, ma non me ne importa.
Intendevo
interventi di Mercedes a caso in questa sì, puntata, ma ci piacciono, devo dire che ci piacciono.
Ma io credevo gli chiedessi qualcosa di più personale.
No, esatto, io volevo fargli una domanda.
Ma a me interessa la formula 3, cioè, scusami,
tipo i valori del sangue dopo l'ultima analisi.
Gruppo sanguigno?
Tipo, ma il moscomio è più buono, dov'è che la... No. Allora,
ospitale TTCR.
Okay, molto bene. Perfetto, abbiamo anche... Prendiamo nota.
Inaspettato, è vero.
No, a livello personale, che diciamo, obiettivi hai, che progetti hai di rimanere diciamo sempre nell'orbita della GT, oppure vorresti anche, che ne so, sperimentare qualcosa di diverso?
E, a costo di sembrare inopportuno e di darmene un po' più di Vercellesi,
che
non fa mai male. Il mio percorso in realtà è esattamente come quello dei piloti, è arrivato a conclusione, in quanto il GT è per me è stato il punto d'arrivo. Quando ero giovane facevo monoposto, esatto, mi sta dando l'estrema unzione Vercellesi. E, no, piani futuri, in realtà mi sento di dirti che ho fatto tutto quello che volevo fare a 13 anni. Ho fatto la Formula 1, ho fatto l'ufficio stampa di un campionato, ho fatto l'ufficio stampa di piloti. Tuttavia tutto quello che è oggi parte del mio lavoro è una grande motivazione personale. Sono tutti clienti, tra virgolette, perché in realtà sono persone con cui c'è un ottimo rapporto personale che va al di là di quello professionale, ed è quello che in qualche maniera, in una situazione particolarmente provante di 36 fine settimana all'anno quasi consecutivi di trasferta, ti dà poi la forza di arrivare a fine anno ogni stagione. Mentre Vercellesi sta leccando il microfono
in attesa di farti una domanda, se
sul
posso
Ball.
A meno che tu non abbia finito, cioè se tu hai finito.
Direi che ha esaurito la mia risposta, quindi sono soddisfatto.
Bene, vedendo esaurito un pochino anche lui, voglio chiedere: che ricordi hai del DTM a Misano 2018?
Guardalo, che vuole
sogni
sentirsi...
di tornare in cabina di commento con Vercellesi.
Esatto, lui in questo momento vuole sentirsi dire: no, ma lavorare con te è stato pazzesco,
no,
bellissimo,
mai.
Un'esperienza magnifica.
È stata un'esperienza che allora è iniziata male, nel senso che il mio ruolo a Sky era quello di fare il commento tecnico. E ci siamo ritrovati per il primo quarto d'ora di gara a fare due prime voci. Cosa che ovviamente non era preventivata, ma io personalmente mi sono fatto trasportare dall'animosità di quella gara. E, quindi ho ritrovato parte di quella passione che alcune volte va un po' persa quando poi fai questo lavoro effettivamente come lavoro. Detto questo, il piccolo Vercellesi, che ora spero sia uscito dallo studio così non sentirà il complimento, è stata una delle più grandi motivazioni nel riaffrontare poi la seconda parte di stagione, nel senso che vedere una persona così giovane, così motivata, così professionale, in qualche maniera mi ha portato anche ad alzare la mia personale asticella nei confronti di quello che era l'approccio al lavoro che andavo a fare. Parlavamo comunque di fare il DTM a Sky con Zanardi in pista, la possibilità di pestare delle merde, tanto l'ha detto anche Vercellesi prima la parolaccia, quindi si può dire enorme, e ne siamo usciti credo decisamente bene, soprattutto per te ovviamente, non per me, però quindi no, è stata sicuramente una bella esperienza, un'esperienza che mi ha riavvicinato a Sky, con cui purtroppo non c'è stato modo di proseguire quest'anno per via proprio delle 36 trasferte consecutive di cui prima, però estremamente piacevole nonostante la presenza di Vercellesi
che quella comunque dà sempre un certo fastidio, poi ti svegli la mattina e dici cavolo, cioè, già devo... cos'è? Chimento
si sta suicidando.
Chimento ha perso le cuffie, ma ancora non vi riveliamo,
voleva mostrarci.
lo scoprite anzi nelle nostre storie su Instagram. Dopo ci salutiamo meglio, adesso però mettiamo l'ultima canzone stagionale, che per tradizione, esatto, Vercellesi vi fa dei gesti in onore di Mattia Tremolada, che ne è un grande fan, e dei giornalisti. E ormai abbiamo deciso che chiuderemo tutte le stagioni così, perché si è creato questo costume, lo vorremmo rispettare. Adesso ascoltiamo i De Giornalisti, questa è Riccione.
Spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi. Parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, tra poche
ci penso più, io non ci penso più. Faccio schiaffi con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Di ragazzi pezzi dentro ad un telefono. La notte è giovane, sognami adesso. Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso. Intanto cerco il mare, una clare reale. Tra poche ore sotto il sole, direzione, quasi quasi mi pento. E non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Sotto il cielo, di Berlino, mangio un mezzo panino. E ti perdo. Faccio schiaffi, con la spalla. Cemento le prendo, come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Nuovo sentimento, nuovo scappo, nuova casa. Nuovo gita in centro con la macchina del tempo. Nuovi ristoranti, nuovi amici per la pelle. Parte il campionato e si riaccendono le stelle. Si riaccendono le stelle. Si riaccendono le stelle.
Riccione dei giornalisti qua a Notorsport per chiudere la stagione di Radio Statale. No, non facciamo certi gesti che
ego,
anche...
ego te absolvo.
Allora, è un momento veramente triste, come ogni anno a fine della stagione, perché poi per un po' di mesi non ci vediamo più. Beh, dipende dai punti di vista, cioè nel senso, sono felice di non vedere
ci
chi
vediamo
vinto.
Più in radio.
Però in realtà per
soprattutto da oggi
Tremolata faremo dei baretti, penso, poi
vorrei poter dire lo stesso di non vedere Tremolata,
raga,
ma...
io mi, okay. mi aggiungo.
Temi che dovrà
io temo di rivedere Tremolata molto presto.
E vabbè, sono gioie e dolori della vita che
aspetto ancora le gioie.
Allora, io ringrazio veramente di cuore Antonio Caruccio per essere stato qua con noi oggi.
Grazie a
Antonio.
Voi.
Speriamo che tu ti sia divertito, insomma, qua.
Perché dopo che per una stagione intera ha rotto il cazzo che voleva venire, finalmente l'abbiamo invitato.
Si sono aperti i cancelli di Radio Statale dell'Università di Milano anche per lui. Saluto e ringrazio, anzi prima di salutare e ringraziare, mentre qua ormai è bar.
Mancano solo i gavettoni.
C'è un bar generale, esatto, e Caruccio ha una Red Bull in mano, anche se non si dovrebbe dire. Quindi,
e la sta shakerando.
Esatto, quindi
un saluto a Marco De Lucia che ci segue.
Che si ascolta e
direttore di Radio Statale.
Che sa che non bisogna portare liquidi all'interno dello studio. No, vi
infatti
ricordo.
Infatti è chiusa ed è refrigerante.
Perfetto, allora siamo.
La mia aperta.
Allora siamo, okay. Bravo.
È finita.
Patacca, come si dice da mia parte. Allora, vi ricordo di seguirci sui social, alla pagina Facebook Notorsport-Radio Statale e su Instagram alla pagina @Notorsport_Radio Statale. Un saluto anche a chi ci ascolta in podcast, quindi mi raccomando, condividete, fate ascoltare i vostri amici se ne avete voglia, se no ascoltateci al mare.
Se ne avete di amici probabilmente.
Anche se ne avete di amici, perché poi con figure del genere è anche molto difficile. Saluto e ringrazio definitivamente per quest'anno Simone Chimento.
Grazie a voi.
Mattia Termoada.
Ciao a tutti.
Ed Edoardo Vercellesi.
Arrivederci.
Noi ci sentiamo ormai l'anno prossimo, o meglio a settembre, sempre su... Dai, cos'è?
Turn in slow.
Madonna, se siamo depressi così. No, dai, arriva l'estate.
Ma infatti
appunto,
io sono
io tra
okay.
Io sono 40 cioè. Gradi a Milano. Cioè, che schifo.
Goodbye Philadelphia.
Vabbè, all around me are familiar faces.
Che cosa?
Ci sentiamo noi a settembre, a ottobre, insomma, quando ripartirà Radio Statale, sempre qui nello studio di Festa del Perdono, si spera, in realtà. Vabbè, ma non si sa. Ma perché devi mandare al bar il saluto finale dell'anno?
Ma perché non sei capace di farlo? Dobbiamo cambiare studio.
Vabbè, ciao,
ma, cioè, ciao.
Dove vai?
Finisci,
sono una sorpresa, rovina tutto. Mamma mia, vabbè, ci sentiamo a settembre, sempre su Radio Statale e sempre con Notor Sport. Ciao.